secondo me giusto non c'è neanche lì, poi diciamo le affezioni dell'io non le hanno preso in considerazione perché già vengono dopo io stesso.
Ah, ecco, sì, lei ha questa idea dell'io, dell'accesso all'io che abbiamo indipendentemente da qualsiasi attributo?
Esatto, non solo, e per poterlo esprimere gli devo dare un attributo, ma se non gli dessi nessun attributo non significherebbe che non esiste. Per il solo fatto che dico io ci sono, e non posso non esserci perché non posso dire non io.
Però se ragiona in quel modo lì, lei sta dicendo il solo fatto di dire, e questo è un attributo. Quindi mi colgo come colui che dice io.
È un'attività.
Sì, adesso lei sta facendo il giro di Intica. A lei è piaciuto Intica, eh?
No, secondo me
Intica. Sì, no, ma d'accordo, ma l'idea di Intica è proprio quella, no? È quella di dire che attraverso, semplicemente attraverso le attività del pensare o del dire, rendo vero l'enunciato esisto. Ti dica.
Scusi, allora è come Platone, ex nihilo, se già dico che non c'è, c'è il fatto di dire che non c'è, diceva, c'è. C'è il fatto di dirlo.
Dov'è che lo dice questo Platone? Io non mi ricordo.
No.
Ah, non lo so, no, non lo so. Platone l'ho letto a scuola.
No, mi sembra... No, mi sembra quando... Tutto quella...
Non è vero, ogni tanto li rileggo Platone.
No, ma tipo quelle... Non so, mi aveva colpito questa cosa che... Il fatto di dire che non c'è niente, cioè il fatto di negare della... negazione, quel poco che ricordo, cioè il fatto della negazione, cioè affermare una negazione era già un ammettere che non c'era.
Sì, sì, no, ci sono una serie di fenomeni.
Con questo...
Ci sono una serie di fenomeni performativi che pongono dei problemi, no? Il più famoso è il paradosso del mentore, forse è questo a cui lei faceva riferimento. Cioè, il mentore che dice io non mento mai, e dicendolo sta mentendo. E quindi, ecco, questo è un tipo di... Dicendo questo, il mentore si mette in una situazione in cui rende vero il fatto che è un mentore, no? Questo è forse un punto, no, che vale la pena, è difficile sta cosa, non me ne rendo conto, d'altronde ci sarà pure una ragione se ci sono meno persone, però il rimprovero che io farei a Intica è quello di confondere la relazione di rendere vero con la relazione di giustificazione. Cioè, è giusto che semplicemente dicendo esisto, rendo vero la proposizione che esisto, rendo vero il fatto che esisto. Ma la domanda che noi ci poniamo, e la domanda che Cartesio si pone, non è che cosa rende vera la proposizione io esisto, ma cosa fa sì che io sono certo. Cosa fa sì che la proposizione, la credenza, l'esisto, è indubitabile.
Ha ragione, però...
Quindi Intica mi deve spiegare in che misura il fatto che per il semplice fatto di giudicare o di enunciare esisto, perché questo mi dà una ragione indubitabile per credere che esisto.
Questo è corretto, però c'è anche un'altra cosa, cioè che l'indubitabilità, secondo me, la si ricava dall'impossibilità di dire non esisto. Perché Cartesio, di fatto, qual è l'approccio di Cartesio? Qual è? Allora, tenuto conto che dubito di tutto, esiste qualcosa di cui posso non dubitare. L'unica cosa è che Cartesio vorrebbe dare come soluzione al pensiero. In realtà io posso esistere senza pensare. Esistono condizioni nelle quali gli uomini ci sono, esistono, sono ancora in vita, ma non pensano. Pensi per esempio al caso di situazioni di coma farmacologico, al caso di... o comunque non hanno coscienza di pensare, non sto dicendo che non pensano, non hanno coscienza di pensare, e quindi in quel momento, se noi applicassimo quello che dice Cartesio, quelle persone non esistono, perché quella persona non è in grado di dire io cogito. Allora, secondo me va spostato dal cogito, perché il cogito è un'attività. Mettiamoci sul fatto, com'è che io sono certo che io esista? Io sono certo che esisto perché io ci sono, sono qua, ecco, materialmente. Mi inganno sui sensi, perfetto, ma se prendiamo il contrario, chi può dire che io non esisto di fronte al fatto che dico che io esista? Io non posso dire non esisto. Siccome non posso dire non esisto, significa che esisto. Poi, che questo sia un pensiero, ma che materialmente sia impossibile il contrario è altrettanto vero. Mm-hmm.
Mm-hmm. D'accordo, credo che siamo d'accordo su questo. È vero che l'indubitabilità del fatto che io esista è, come dire, è fondata in un certo senso, non so che cosa significa fondato in questo contesto, ma è fondata in un certo senso nel fatto che, per il semplice fatto di pensare e di giudicare che esisto, rendo vero la proposizione che esisto. Ma, però questa non è ancora una risposta del perché questo rende la mia credenza certa. Non lo so, lei supponga, prenda per esempio il caso delle verità matematiche. È impossibile che 2 più 2 uguale 5. Supponiamo che questo sia vero. Supponiamo che non esiste nessun mondo possibile in cui 2 più 2 uguale 5. Questo non è una spiegazione del fatto che io so con certezza che 2 più 2 uguale 5. Non ha niente a che fare. È un caso differente, ma qui abbiamo il caso di un fatto che è necessario, che non, la cui negazione non è possibile, d'accordo? Abbiamo...
Stiamo entrando in contraddizione logicamente.
Sì,
Io ho due elementi, io ho la verità necessaria dal punto di vista logico, il che significa che questa negazione entra in contraddizione.
Sì.
E poi c'è la verità di fatto.
Sì.
Che diciamo che è quella per la quale, come dire, negarla sarebbe invece un errore.
Ah, ho capito cosa... No, ma possiamo ridurre la seconda alla prima, secondo me. Possiamo dire che la necessità del giudizio... la necessità del fatto matematico risiede nel fatto che negarlo implica una contraddizione.
Allora, è chiaro che se io voglio dimostrare l'esistenza a priori, devo trovare qualcosa di logicamente necessario. Il problema è che io sto cercando di usare a priori qualcosa che invece posso vedere soltanto a posteriori, cioè soltanto se io dico io esisto, cioè posso dire ex post.
No, va bene, no, ho capito, però voglio dire, il modo in cui lei renderà conto del fatto che, supponiamo, lei possa sapere con certezza che 2 più 2 è uguale a 4, d'accordo, il modo in cui lei rende conto di questo fatto epistemico, è indipendente dal carattere necessario della proposizione che lei ha spiegato in termini di contraddizione. Non è perché la negazione conduce a una contraddizione che so con certezza che 2 più 2 è uguale a 4. So con certezza che 2 più 2 è uguale a 4 perché si suppone che la ragione che ho per credere è incompatibile con la falsità della proposizione. Queste sono due tesi veramente differenti. E quindi il rimprovero nei confronti di Intica è quello di dire: tu stai utilizzando una caratteristica metafisica, che è quella... che dicendo, pensando che esisto, rendo vero la proposizione che esisto, e pensi che con questo hai risolto, hai dato una risposta a una domanda epistemica. E il modo più preciso per formulare l'obiezione che ho cercato di presentare qui era quella di dire che in realtà, se guardiamo la situazione della giustificazionale, la situazione epistemica, tutto ciò a cui tu hai, per cui tu hai una giustificazione per il semplice fatto di giudicare, non è il giudizio esisto, ma il giudizio penso. È quello che tu hai come ragione, ma quello che tu vorresti avere è una ragione per credere esisto, quindi c'è un passo supplementare da fare che tu, Intica, non riesci a spiegarmi, a meno di presupporre esattamente quello che l'argomento che abbiamo cercato di esporre sta presupponendo. Vabbè, insomma, non sono certissimo di riuscire a... Sono quei casi dove uno ha l'impressione, credo di aver ragione, però non sono sicuro di essere riuscito ad esprimere esattamente in che cosa consiste l'argomento. Beh, sono cose difficili, abbastanza sottili, no?
No, comprensione a parte mesi.
No. Ci penso da un po' a sta roba e non sono ancora del tutto soddisfatto. Però, insomma, se mi potete aiutare, siete più che benvenuti, insomma, nella direzione in cui si sta andando. Quindi magari adesso proviamo ad avanzare un attimo. Tra l'altro volevo dire, a proposito di una cosa che lei ha detto, che ne parleremo oggi, è il problema dell'io quando non penso. Perché vedremo che Hume non ha nessun problema a dire che in quel momento l'io non esiste. E questo è una conseguenza... Per assurdo, di un certo senso. Allora, sono alla scheda, alla diapositiva 79. Um, in cui questa scheda ripete, se volete, l'interpretazione da me proposta della situazione epistemica in cui si trova il soggetto quando giudica penso. D'accordo? E allora la situazione può essere rappresentata in modo inferenziale con tre premesse. La prima premessa è il cogito, penso. Questo è un atto, se si vuole, d'accordo? Poi la seconda premessa è una premessa che ottengo attraverso la comprensione linguistica della prima premessa. Quindi se mi trovo di fronte all'enunciato o al giudizio penso, so in funzione del suo significato che il pensatore di uno esiste, d'accordo? Supponendo la premessa che non ci sono pensieri o giudizi senza pensatori. La terza premessa è contestuale, d'accordo? La terza premessa è contestuale perché utilizza la conoscenza contestuale che mi è data, che mi sono procurato io stesso, che è quella di sapere che sono io il pensatore di, René, di uno, sono io il pensatore della prima premessa. Notate l'interesse, no? Cioè, è tutto il trucco di Cartesio è quello di utilizzare la possibilità di esprimere questa terza premessa alla prima persona dicendo io sono il pensatore della prima premessa, io sono l'origine della prima premessa. Se l'inferenza viene operata dal punto di vista della terza persona, avremmo qui una premessa del tipo René è il pensatore di uno, o Soldati è il pensatore di uno. Quindi è solo quando io prendo a mio proposito il punto di vista della prima persona che posso esprimere la terza premessa alla prima persona. Se io non sapessi di essere Soldati e qualcuno mi dicesse guarda che è Soldati che sta pensando cogito, d'accordo, io direi Soldati sta pensando, è il pensatore di uno e non potrei concludere io esisto. Mentre se questo fatto contestuale mi è accessibile alla prima persona, se io so che sono io il pensatore della premessa, allora posso concludere io esisto. Donde la necessità, è veramente la necessità, come dire, inevitabile per una ricostruzione dell'argomento di Cartesio, di formularlo alla prima persona. E questo dà a tutto l'argomento un carattere molto particolare, perché se vi ricordate l'introduzione, la piccola introduzione alla semantica che ho fatto, questo significherebbe che è un'inferenza che dipende essenzialmente dal carattere della proposizione e non del contenuto che otteniamo alla fine. E questa è una cosa strana, in logica normalmente non vorremmo avere delle cose di questo tipo, non vorremmo che le relazioni logiche dipendano da fattori contestuali o indicali. Mentre questa è proprio un'inferenza di questo tipo, quindi è un'inferenza strana, non è un'inferenza standard, è un'inferenza che ha un aspetto, come dire, essenzialmente indicale, essenzialmente deittico. Ora, questo dunque è il modo in cui io ho proposto. Sì, certo.
C'è una cosa. Quindi, diciamo, secondo questa interpretazione che offre lei, tutto si basa su questa grande premessa, che ci sono pensieri senza pensieri.
Sì.
Quindi io mi chiedo se è indifferente che la premessa numero uno sia penso, piuttosto che qualsiasi altro.
Ambulo, come diceva Marcel.
Come?
Marcel diceva, ma potrei anche avere come premessa ambulo, vado spasso.
Sì, oppure non so, anche cose sì. Palesemente false, tipo sì. Io sono un volatile.
Sì, sì. Ecco, il problema lì lo si vede nella premessa 3. D'accordo? Perché se lei mette, per esempio, io sono un volatile, d'accordo? La seconda premessa rimane il pensatore di uno è
esiste.
Io sono un volatile, il pensatore di uno è un volatile. D'accordo? Questo è quello che ottengo con il carattere, con la semantica di io. Quindi se io leggo la frase io sono un volatile, per esempio su una cartolina, e le chiedo che cosa vuole dire, lei mi dice vuole dire che il pensatore di uno è un volatile. D'accordo? Non vuole dire che è vero che gli dica.
Cioè, quello che pensavo io è che da io sono un volatile e con la premessa che non ci sono pensieri senza pensatori, derivo sempre che esiste il pensatore di io sono volatile, cioè il pensatore di io sono volatile esiste. Cioè qualunque sia il pensiero a cui pensi,
sì,
esiste il pensatore di
quello. Però è proprio quello il problema, no?
Indipendentemente che sia, che il pensiero sia esisto o sono volatile o
io sono F, da questo ricavo il pensatore di 1 è F, questo lo ricavo attraverso il significato linguistico.
Cioè questa è l'analisi semantica.
Sì.
Okay. Però a me sembra che la premessa che, di cui stiamo parlando, quella che indica non condivide, invece lei propone, sia piuttosto indipendente dall'analisi semantica di...
Sì, sì. No, vediamo cosa succede, no? Cioè questo passo qui è un passo pacifico, non c'è nessuno che lo mette in questione questo, no?
Beh, è ovvio che se io sono un volatile, il pensatore di uno è un volatile, potrebbe essere falso, no?
Beh, sì, no, d'accordo, ma voglio dire, se questa è falsa anche questa. Ma qui la relazione è una relazione di... si tratta piuttosto di sapere se il passo da 1 o 2 è valido, ed è valido in funzione del significato. Cioè, in realtà quello che stiamo facendo qui è: io sono F, il significato di io è il pensatore di 1, quindi il pensatore di 1 è F. Ora, se la premessa è sbagliata, la conclusione è sbagliata, ma l'inferenza è valida. D'accordo?
Sì, certo.
Quindi se questo è sbagliato anche questo. Questo siamo pacifico. Però questo non significa che il passo da 1 a 2 sia problematico. L'errore non sta nell'inferenza, ma sta nel fatto che la premessa è sbagliata. Un'inferenza che non è sound, come si dice in logica. Insomma. E ora cosa succede con 3? Io sono il pensatore di 1, no? Di 1, e quello che ne posso derivare è che io sono un volatile, ma non io, non io esisto.
Sì, chiaro. Ah. Cioè, è che appunto io penso che questo argomento funzionasse semplicemente con la premessa che non sono dei pensieri senza pensatori, e che quindi, come dire, ogni volta che c'è un pensiero... C'è
ho capito, sì, sì.
Dal fatto che c'è un pensiero... la conclusione è che c'è qualcuno che pensa.
Ho capito, sì.
E poi se uno aggiunge la premessa numero 3, io sono un pensatore di quel pensiero.
È vero, sì. No.
Diciamo che io esisto.
È giusto, sì. Quindi lei può passare da qui, può passare a io esisto, supponendo che se io sono il pensatore di uno e il pensatore di uno deve esistere, allora io esisto.
Sì.
D'accordo. Cioè, però vede che però quello che fa il lavoro è il fatto che io sono il pensatore. Quindi di nuovo la premessa che lei sta introducendo è che sto pensando, che agisce veramente. Non è il fatto di essere un volatile, che questo sia vero o falso. Supponiamo che sia vero, supponiamo che invece di essere un volatile, diciamo, sono un uomo. È vero. Non è il fatto di essere un uomo che mi permette di derivare la mia esistenza, ma è il fatto di pensare di essere un uomo che fa il lavoro. Quindi, in fin dei conti, Cartesio ha ragione a dire che la premessa che... come dire, che lavora veramente la premessa cogito.
Pensare.
Sì. Quindi la sua risposta a Marsen, quando Marsen dice avresti potuto prendere la premessa ambulo, dice no, è vero che avrai potuto prendere la premessa ambulo, però poi se dopo ti faccio l'inferenza, se Cartesio avesse ammesso che si tratta di un'inferenza, se ti faccio l'inferenza, devo introdurre il pensatore della proposizione sto camminando. Ok? È interessante, la può guardare, non mi ricordo più dove si trova la discussione con Marsen, mi sembra che è nella seconda, ma adesso le mie conoscenze filologiche sono nelle risposte alle obiezioni, quindi lei a guardare le obiezioni di Marsen a Cartesio, dove Marsen gli dice questa roba qui e Cartesio gli dice no, gli dà più o meno questa risposta. Qui, gli dice, guarda.
Ma qual è la differenza, non so come si potrebbe chiamare, formale tra... avere una premessa del tipo penso, avere una premessa del tipo penso che è P.
Non...
Cioè, appunto, io dicevo, qualsiasi cosa penso che P, per qualsiasi P,
sì, questo è vero.
Con le due
sì,
giusto. Successive ricavo
giusto.
Sì,
sì, sì. Ma infatti ci
sono... E qual è la differenza tra, appunto, tra penso e penso che P? Cioè, non è che forse è tipo...
Secondo me è una differenza fra determinante e determinato. Cioè, ci sono alcuni che direbbero, guarda che non c'è mai la possibilità, non c'è mai lo stato del pensare senza pensare qualcosa. Quindi noi abbiamo il penso, qui, e poi sotto abbiamo tutti i determinanti. Questo è il determinabile e questi sono i determinanti. Penso P, penso Q, penso R, penso Q. Ed è la stessa relazione che colore e... blu, rosso, eccetera. Quindi non c'è niente che è colorato senza essere o blu o rosso, eccetera. Non c'è niente che è un pensiero senza essere un pensiero di Q, di V, eccetera. Però nel nostro caso quello che conta, metta per esempio che qualcuno dice tutto quello che è colorato è esteso. Allora sta usando questo concetto, che in realtà è un determinabile, perché dice che è indipendente dal fatto che ciò che è colorato sia colorato di rosso, di blu, eccetera. Però non vuole dire che esiste qualcosa che è colorato senza essere né rosso né blu, eccetera. Quindi se la sua tesi è quella, se lei vuole dire guarda che non esiste la proprietà di pensare senza pensare a qualcosa, credo che il cartesiano potrebbe rispondere sì, sono d'accordo, è come quando parliamo di colori.
Però appunto la premessa penso e basta è più semplice del penso che P.
Sì, beh, diciamo che è più pertinente.
Sì,
sì. Mette in evidenza. È come quando le dico tutto quello che è colorato è esteso. Se io dico tutto quello che è o rosso o verde o viola o e faccio la lista così, come dire, metto meno in evidenza ciò che è pertinente nell'inferenza.
Cioè forse il contenuto del pensare, cioè se io sottolineo la premessa la metto penso che P, sottolineo il fatto che P può essere qualsiasi cosa.
Questo andrebbe benissimo,
una
sì.
Falsa, una cosa vera, una cosa
sì, sì,
vaga,
sì.
Eccetera, eccetera.
Sì, sì. Sì. Ok? Allora, a me sembra, questo adesso è un... È un'ipotesi interpretativa molto spinta, nel senso che non ho delle ragioni particolari per credere che Cartesio avesse fatto l'errore che adesso gli sto attribuendo. Non ho nessuna base testuale per questa cosa qui, è semplicemente un'ipotesi da verificare per chi ha voglia di andare a leggere ed approfondire Cartesio. Sostanzialmente l'idea è quella che Cartesio confonde complessità psicologica con complessità epistemica. Descrivere la situazione nella quale si trova il soggetto quando giudica che esiste, utilizzando l'inferenza che ho proposto, non significa attribuire al soggetto un processo di pensiero che passa attraverso queste premesse. D'accordo? Questa è l'idea, è molto semplice. Quindi l'idea è quella che... il soggetto può semplicemente pensare, esisto, e pensando esisto si rende conto immediatamente con una vista dello spirito, per così dire, come dice Cartesio, si rende conto che questo è indubitabile. D'accordo? Non ha bisogno di fare un'inferenza. L'inferenza che noi utilizziamo esplicita la situazione epistemica nella quale si trova il soggetto, ci fa chiarire perché il soggetto si trova in una situazione di indubitabilità. Ma non è assolutamente necessario che il soggetto passi attraverso queste premesse e sarebbe anche assurdo perché supponendo che ci abbiamo messo un po' di tempo per scoprire che questa è la natura dell'inferenza, non si può credere che ogni persona che dice cavoli, cioè non posso dubitare del fatto che esiste, abbia intuitivamente già abbia utilizzato questa premessa esplicitamente, non intuitivamente, esplicitamente questa inferenza che noi abbiamo scoperto dopo 100 anni di lavoro, insomma, non è plausibile, no? Questa è una roba da filosofi, non è una roba psicologicamente reale. E quindi sembrerebbe quasi che quando Cartesio dice una cosa immediata, una cosa, una vista della mente, eccetera, che lui stia in un certo senso confondendo queste due questioni, che stia dicendo psicologicamente è una cosa semplice, e lo è, e che lui stia, per così dire, deducendo dal fatto che è psicologicamente semplice la tesi che deve essere anche epistemicamente semplice. Ma questo è un errore ben conosciuto, tanti psicologi del ragionamento conoscono, non è una cosa particolarmente nuova. Quindi, d'accordo? Credo che con questo abbiamo le altre slide, possono forse essere utili per mettere in evidenza delle cose che potrebbero essere rimaste ancora aperte. Se va bene, passiamo a Hume. Normalmente a questo punto la gente è stufissima di Cartesio, proprio basta. Però è vero che la versione lunga del capitolo su Cartesio è molto più lunga. Quindi. Allora, passiamo a Hume. Allora, qui mi dovete aiutare, dovete essere reattivi, nel senso che il capitolo su Hume contiene una serie di slides in cui semplicemente riproduco dei testi di Hume che ci danno un'introduzione generale all'epistemologia di Hume. Se questo vi annoia perché lo conoscete, facciamo svelto. Se invece mi dite no, guarda che questa è una cosa che non mi era del tutto chiaro, lo facciamo più in dettaglio. Ok? Quindi vi pregherò di intervenire. Alcuni filosofi, dice Hume, sono alla diapositiva 85, alcuni filosofi, voi lo vedete adesso il testo, mi dovete dire quando il testo ha questi strani. Alcuni filosofi immaginano che in ogni istante noi siamo intimamente consapevoli di ciò che chiamiamo il nostro sé, ego, io, che avvertiamo la sua esistenza e la sua durata nella sua stessa esistenza e che siamo certi, al di là dell'evidenza di una dimostrazione, sia della sua perfetta identità, sia della sua semplicità. Alcuni filosofi, qui si capisce a chi fa riferimento, insomma, no? Che siamo certi, se al di là di ogni dimostrazione, chiaramente Cartesio, chiaramente. La più forte delle sensazioni, la più violenta delle passioni, dicono, invece di distrarci da tale consapevolezza, la consapevolezza dell'io, la fissa soltanto con maggiore intensità, facendoci considerare la loro influenza sul sé, sia con il piacere sia con il dolore che arrecano. Tentare una prova ulteriore di tutto ciò significherebbe indebolire la sua evidenza, poiché d'un fatto di cui siamo consapevoli tanto intimamente non è possibile derivare alcuna prova. Se dubitiamo di questo, non esiste più nulla di cui possiamo essere certi. Questo dunque è una posizione filosofica che Hume sta descrivendo e che vuole criticare, è la posizione che lui chiama alcuni filosofi e credo che non è particolarmente osato dire che è la posizione che lui attribuisce a Cartesio. Le tesi principali della posizione criticata da Hume sono le seguenti, credo. Primo, siamo continuamente, in ogni momento, consapevoli dell'io. Quindi siamo sempre coscienti di questo ego che pensa, che sente, che ha delle sensazioni, eccetera. E siamo consapevoli di quest'io grazie al fatto che ne sentiamo o percepiamo l'esistenza. Questa è una tesi molto importante che Hume attribuisce ai cartesiani. Quindi la prima tesi è che siamo consapevoli, la seconda è che questa consapevolezza è di tipo sensoriale o percettivo. Terza tesi, siamo certi del fatto che l'io è semplice ed identico nel tempo. Questa è la tesi secondo la quale io sono identico a quello che ero quando avevo 3 anni, sono esattamente lo stesso, è la stessa cosa nel senso che non c'è nessuna parte di quella cosa con cui sono identico che non è anche una parte di me oggi. Se Siamo certi del fatto che l'io esiste perché la sua esistenza ci è data in modo più intimo, più diretto di qualsiasi altro fatto. E quindi, se questo fatto, il fatto che io esisto, io semplice, che esisto nel tempo, che duro nel tempo, questo fatto, se mi è dato in modo più intimo di qualsiasi altro fatto, non può essere derivato dalla conoscenza di alcun altro fatto. D'accordo, questo dunque credo che è una descrizione della posizione che Hume attribuisce ai cartesiani, non menziona Cartesio, ma forse non aveva in mente solo Cartesio. E questa posizione lui la trova sbagliata, ed ecco la sua critica. Sfortunatamente, dice, tutte queste asserzioni positive sono contrarie all'esperienza stessa che costoro invocano. E inoltre non abbiamo alcuna idea del sé nel senso qui spiegato. Infatti, da che impressione potrebbe derivare quest'idea? Non è possibile rispondere a questa questione senza una evidente contraddizione e assurdità. E tuttavia è questa una questione a cui è necessario rispondere se vogliamo che l'idea del sé passi per chiara ed intelligibile. Deve sempre esserci una qualche impressione che dia origine a ogni idea reale. Questa è una tesi di Hume, una tesi epistemologica di Hume. Deve sempre esserci una qualche impressione che dia origine a ogni idea. Ma il sé, o la persona, non è affatto un'impressione, bensì ciò a cui si suppone che le nostre varie impressioni e idee si riferiscano. Se un'impressione produce l'idea del sé, quell'impressione deve continuare ad essere invariabilmente la stessa attraverso l'intero corso delle nostre vite, poiché il sé è supposto esistere in quel modo, ma nessuna impressione è costante ed invariabile. Dolore, piacere, angoscia e gioia, passioni e sensazioni si susseguono le une le altre e non esistono mai allo stesso modo. L'idea dell'io non può quindi derivare da nessuna di queste impressioni, né da qualunque altra. Quindi non esiste un'idea simile. Ho ricostruito l'argomento nelle due slide che seguono. È questo. La prima premessa è che l'idea dell'io, quindi se volete il concetto di io, quello che... Il concetto che utilizzo per riferirmi all'io, se esiste deve essere semplice, non deve essere un'idea complessa. Parleremo poi della differenza fra le idee semplici e complesse di Hume. Se l'idea dell'io è semplice, allora deve essere derivata da un'impressione. Queste sono due tesi di Hume e evidentemente sono delle tesi sulle quali Cartesio potrebbe dire no, guarda, io non sono d'accordo. Però queste sono due tesi che Hume presuppone. Primo, che l'idea dell'io, se esiste, deve essere semplice. Secondo, che deve essere derivata da una impressione. E poi l'argomento, la tesi principale, è che non esiste nessuna impressione di un io. E l'argomentazione controfattuale per questa tesi è la seguente. Se avessimo un'impressione dell'io, allora questa impressione dovrebbe essere costante ed invariabile nel tempo, supponendo che l'io sia costante ed immutabile nel tempo. Quindi l'idea è, se abbiamo un'impressione, una sensazione, parleremo di queste cose più tardi, dell'io, allora questa impressione dovrebbe rimanere invariabile nel tempo, supponendo che l'io è invariabile nel tempo. Dunque, supponendo che io sono io, il soggetto, l'ego, è rimasto lo stesso dal momento della mia nascita fino ad oggi, allora se ho un'impressione dell'io bisogna che questa impressione sia rimasta la stessa dalla mia nascita fino ad oggi. Ma questo è psicologicamente falso. Non abbiamo mai delle impressioni che durano a lungo, le impressioni durano sempre brevi, sono sempre brevi. Ho un momento, adesso ho un piccolo piacere perché, che so, sto bevendo il caffè, appena finito il caffè è già scomparso. Quindi le impressioni non hanno questa caratteristica di poter durare nel tempo, sono fugaci, sono volatili. Quindi se vale questa premessa che le impressioni non sono in genere, non sono costanti, allora non può esserci un'impressione costante dell'io. E quindi l'idea dell'io non può essere derivata da un'impressione. Quindi, se l'idea dell'io non esiste, dobbiamo piuttosto dire che l'io è ciò a cui si suppone di poter attribuire le impressioni. D'accordo? Quindi, noi abbiamo quest'idea dell'io perché facciamo fatica a capire che ci siano delle impressioni senza qualcuno che ne è il portatore. La nostra idea dell'io, la nostra idea dell'ego, non è un'idea che abbiamo derivato dal fatto che abbiamo un'esperienza dell'io, ma è derivata dal fatto che non possiamo ammettere che ci siano delle impressioni senza soggetto. E questo vi ricordo che questa è la premessa che stavamo sulla quale abbiamo insistito molto. Jung praticamente ci dice: questa è una premessa filosofica alla quale io non credo. Abbandona questa premessa e tutto il tuo argomento va a farsi benedire. Ecco, allora, io non lo so questo, appunto, a questo punto, se quali sono le vostre conoscenze a proposito dell'epistemologia jungiana, perché a questo punto, per spiegare il contesto dell'argomento che ho appena presentato, bisognerebbe andare a guardare la teoria delle idee, la teoria delle sensazioni, delle impressioni, eccetera. Cosa ne dite? Lo facciamo o non lo facciamo? Sì? Facciamo? Magari lo facciamo in un modo un po' veloce?
Anche se un po' per Kant, no? Poi è previsto anche Kant dopo.
Sì, è previsto anche Kant, sì. Se ce la facciamo?
Se riusciamo a guardare
Kant. Sì. Vabbè, proviamo, dai. Lei ci tiene a Kant? Bravo, ha ragione.
Scusi, dica. Non so se magari viene chiarito dopo, ma riguardo alla primissima premessa, l'idea dell'io, se esiste, deve essere semplice. Esattamente come la motiva, perché diciamo, quella mi sembra già quella un po' più attaccabile, perché dopo nella tesi controfattuale dice che non abbiamo alcuna impressione invariabile e costante, eccetera, eccetera. Quindi c'è nessuna impressione che abbiamo è costante, tutte le impressioni che abbiamo sono variabili. Uno potrebbe dire ok, anche l'io potrebbe essere variabile, quindi, cioè, come per esempio per il dolore, nessun dolore è mai uguale all'altro e quindi possiamo considerare come i dolori determinati siano sempre variabili, ciò nonostante abbiamo un determinabile che ci porta a classificarli come dolore.
Sì.
Quindi potremmo pensare qualcosa di simile anche per l'io. Io, ci sono tanti io che variano in continuazione, ciò nonostante abbiamo un determinabile a monte che concettualizziamo come io.
Sì.
Quindi questa semplicità dell'io, esattamente come...
Lui sta supponendo che i cartesiani affermano la semplicità dell'io. Perché questa è una cosa che vedremo, adesso non mi ricordo più in quale slide, ma alla fine, insomma, tra poco. La posizione che l'io sia, non sia semplice è la posizione di Jung. Jung dice che l'io...
Sì.
Cioè l'io, Jung sostiene che l'io non è nient'altro che un fascio di sensazioni. Un bundle of sensations. Quindi lui sta supponendo che i cartesiani non hanno questo punto di vista. Ora ci si può chiedere se è vero che i cartesiani... Quello che è vero è che, non lo so... Voi avete fatto, alcuni hanno fatto il corso con Bottani sull'identità personale?
Era 10 anni fa, l'ho fatto solo io, non so.
Ecco, comunque nel dibattito sull'identità personale questa è esattamente la questione, no? La questione è quella di sapere se... ci sono due posizioni, questo lo faccio molto brevemente, ma Però è utile perché in realtà è questo il dibattito che sta in gioco. Forse devo dire questo, devo dire, scusi, io dovrei, non dovrei alzarmi e sedermi tutto, fa niente? Dunque, noi abbiamo visto, vi ricordate forse fin all'inizio, avevo detto che Cartesio, l'argomentazione di Cartesio, contiene un passaggio da una premessa epistemica ad una conclusione metafisica, d'accordo? Dall'indubitabilità si deduce il dualismo. Nel nostro corso abbiamo parlato solo della questione epistemica, non abbiamo assolutamente affrontato il problema metafisico. Questo perché, per mille ragioni, ma insomma, diciamo anche per ragioni di tempo. Se avessimo approfondito la questione metafisica, se avessimo approfondito la natura dell'implicazione metafisica di cartesiana, avremmo dovuto confrontarci con questo problema: qual è la concezione metafisica del soggetto da parte di Cartesio? E in questo campo oggi si dice che sostanzialmente ci sono due posizioni possibili, una posizione che si chiama perdurantista e una posizione che si chiama endurantista. Queste sono, è un'opposizione che vale per l'identità di ogni oggetto, non solo del soggetto, di ogni entità. E queste due posizioni si caratterizzano trivialmente, diciamo nella versione, come dire, semplice, si caratterizzano per il fatto che la posizione endurantista sostiene che un oggetto, che sia esso l'io o qualsiasi altro oggetto, persiste nel tempo rimanendo identico a se stesso. D'accordo? Quindi l'idea è che la persistenza nel tempo non contiene delle parti temporali dell'oggetto. L'oggetto non ha delle parti temporali, l'oggetto rimane sempre lo stesso. L'oggetto può avere delle parti spaziali, ma non ha delle parti temporali. Quindi se non ha delle parti temporali, non c'è la questione della relazione fra l'io di oggi con l'io del ieri, perché è sempre lo stesso. La posizione perdurantista invece dice che il tempo sostanzialmente si caratterizza come lo spazio e che quindi gli oggetti sono estesi nel tempo come sono estesi nello spazio. E questo significherebbe, applicato all'io, che l'io avrebbe delle parti temporali.
Quadridimensionale.
Quadridimensionale, sì, quadridimensionalismo. E quindi se l'io ha delle parti temporali, abbiamo in realtà quello che noi chiamiamo l'io, che ognuno di noi chiama il proprio io, il proprio sé, il proprio ego, in realtà è costituito da spicchi temporali, questo è il tempo, costituito da spicchi temporali e assieme si costituiscono quello che noi chiamiamo l'io. Però esiste sempre solo, no, non è giusto questo, noi ad ogni momento, d'accordo, quando uno dice io si riferisce propriamente allo spicchio temporale ed impropriamente al verme che è costituito dall'insieme degli spicchi, d'accordo? Allora, questa è una posizione quadridimensionale, una posizione che dice che l'io, che è una sostanza, se volete, un oggetto, che sia l'io, un oggetto o un altro oggetto, è costituito da diverse parti temporali e queste parti temporali costituiscono un fascio ed è complesso, d'accordo? Mentre la posizione endurantista dice no, l'io non è complesso, è semplice, rimane sempre esattamente lo stesso. Questo l'io non rimane sempre esattamente lo stesso, tant'è vero che ci sono delle parti che non ci sono ancora, che si aggiungono, eccetera.
La teoria dei fasci vale anche nel caso tridimensionale, nel senso che l'essenza viene sempre considerata una contingenza di attribuzioni in un altro, anche nel caso, diciamo, tridimensionale, perché comunque si tratta di capire se ammettiamo che vi sia la variazione o meno dell'io nel tempo, ma circa il fatto che la teoria dei fasci presupponga che in ogni caso l'essenza non esiste e che ciascun ente altro non sia se non un affastellamento, diciamo, di attribuzioni, questo vale anche nel caso della tridimensionalità, o no?
No, il tridimensionalista, cioè quello che pensa che gli oggetti non sono estesi nel tempo, sostiene che le attribuzioni non costituiscono una forma di complessità della sostanza. La sostanza rimane identica quanto tale, ma può avere delle attribuzioni differenti, delle proprietà differenti. Però la sostanza, questa non sono.
C'è, però.
Ma la nozione di essenza è difficile, eh?
Certo. Cioè,
però questi. Ma questi...
la teoria dei fasci o la teoria dei sortali?
Scusi?
La teoria dei fasci o dei sortali? I sortali, diciamo, sono gli aristotelici.
Sì, ecco,
perché
sì.
Perché ritengono che l'essenza esiste.
Esatto, sì.
Allora, l'idea è, cioè la domanda è, c'è una distinzione anche da un punto di vista temporale, oppure si può essere, come dico, fascisti o sortalisti anche indipendentemente dal tempo? Perché la cosa cambia, perché altrimenti se perché anche la concezione aristotelica dell'ente, diciamo, dove comunque si tiene che vi sia l'essenza,
sì.
E si può ammettere che vi sia una variazione temporale dell'essenza rimanendo aristotelici.
Si può ammettere?
Eh beh, sì.
È una variazione dell'essenza o una variazione delle proprietà dell'essenza? Rimane la stessa essenza o una nuova essenza?
Beh, dipende dalla concezione che si ha della sostanza, però. Se è la sostanza classica, ragiona lei. Se invece lei ritiene che la sostanza già è la teoria degli insiemi, questo non vale.
Sì, d'accordo.
Scusi,
sì.
La teoria degli insiemi, diciamo, nei sistemi degli insiemi, questo non vale. Perché...
Vabbè, insomma, adesso questo veramente sono dibattiti che concernono questa questione qui, insomma, di cui appunto io non ho parlato molto. Volevo semplicemente indicare il campo nel quale si trova questo dibattito. Sono delle osservazioni corrette che bisognerebbe approfondire, insomma, è roba complessa. Quello che Hume sembra presupporre è che il suo avversario cartesiano è un endurantista che ritiene che l'ego, l'io, sostanza o essenza, boh, si sa, rimanga identico a se stesso attraverso il tempo e non abbia delle parti temporali. Non è complesso temporalmente.